Vado e andato, perché qui gira il numerino, quindi significa che sta registrando. Buonasera, Claudio Corrado.
Valentina Spezzani.
Alla guida, Car Sport. Torniamo dal Mapei Stadium, si è appena disputata la 20ª giornata di campionato di Serie B. Il Sassuolo ha trionfato, vi daremo i dettagli tra poco, mantiene la testa, è capolista e chiude questo 2024, direi, alla grande. Che cosa è successo al Mapei Stadium, Valentina? Mentre guidi, mi raccomando, concentrata, ti porgo io il microfonino.
Allora, è successo che nel primo tempo il Sassuolo ha sprecato una quantità di occasioni che non riesco a dirvele tutte perché sono così tante che è veramente difficile. Nel senso che nel primo tempo ha tenuto praticamente sempre palla e peccato che ci volesse andare in porta con la palla, proprio accompagnarcela, e quindi ha sprecato tantissimo, da Torsved che ha lisciato, si è portato la palla davanti alla porta per poi lisciarla, a Berardi che ha tentato di fare assist invece di calciare praticamente dalla zona del dischetto, una serie di sprechi clamorosi. E il calcio è uno sport crudele, quindi tu sprechi e il Cosenza ti fa gol. E ancora da palla inattiva, una punizione di Lupi da sinistra.
E mica l'avevamo detto, sai?
Cosa?
Abbiamo dato per scontato che chi ascolti questo podcast sia informatissimo, ma io non avevo detto che abbiamo giocato contro il Cosenza, nemmeno tu.
Beh, lo sto dicendo io, una punizione di Lupi da sinistra. Cioè,
occorre avere delle basi per ascoltare Car Sport ormai.
Secondo me, se uno non ha delle basi, cioè se non sa neanche contro chi ha giocato il Sassuolo, non mi frega niente ad ascoltarci, quindi do per scontato che...
Okay.
Comunque, punizione di Lupi da sinistra, batti e ribatti in area, la palla arriva fuori area a Venturi, direi, che con un raso terra la mette all'angolino, nulla da fare per Moldovan, che era ancora coperto dalla barriera, quindi non l'ha proprio vista. Il Sassuolo prova ad andare... proprio alla riscossa, poco prima Grosso si era giocato i primi due cambi e aveva fatto entrare Pieragnolo per Doig e Moro per Russo e poi fa un altro cambio e mette Lipani per Ghion e niente, siamo sempre qua a dire che Grosso azzecca i cambi, ma è la realtà, perché all'86esimo a fare gol su filtrante di Lorientè è Moro e fa l'1-1 e poi al 90esimo Berardi mette in fila il 10° assist della sua stagione con una palla perfetta per Lipani che caccia un missile terra-aria veramente imprendibile per Mikai, che fino ad allora era stato veramente bravo. Poco prima aveva respinto una punizione di Berardi e sulla respinta aveva messo in angolo una bella palla di Bolocca, quindi Mikai veramente incolpevole. Fatto sta che al 90esimo la capolista se ne va.
La capolista se ne va, tra un po' se ne vanno anche i miei occhi che si stanno praticamente asciugando da questo calore disumano che fuori esce dalla tua macchina performante. Avevo un po' freschino e le ho detto metti un po' di aria calda, praticamente mi si sono asciugati i liquidi.
Allora,
ovunque nel corpo.
È entrato in macchina dicendo che aveva freddo. Io ho sempre caldo, lui ha sempre freddo. Ho acceso il riscaldamento.
No,
adesso ha caldo.
Sono stato benissimo invece. Poi dopo torniamo sul nostro seminato, diciamo così, perché qualcuno a Natale mi ha regalato un paio di straordinarie calze in cashmere che tengono un caldo incredibile. Grazie qui alla mia socia per questo pensiero natalizio straordinario. Io ti restituirò il favore con un bellissimo ventilatore per l'estate, per le partite un po' più accaldate. Torniamo qui, ovviamente siamo di buon umore, si è concluso già da un turno, però insomma si è concluso il girone di andata, si è concluso anche l'anno solare 2024, entreremo nel 2025 con la prossima sfida del Sassuolo, ma innanzitutto facciamo un po' il punto della situazione. Allora, mentre noi registriamo, quindi è domenica sera, sono circa le 18, Maria, ma due minuti alle 18, il Sassuolo è in testa, vale, con
46 punti, alle spalle c'è il Pisa, del quale voi saprete già il risultato, perché il Pisa gioca domenica sera con la Sampdoria.
Cioè, adesso per noi stasera, mentre per voi chissà quando.
E dietro ancora c'è lo Spezia che ha perso 2-0 col Bari e quindi insomma il Sassuolo veramente allunga tanto. Volevo solo dire che chiude il 2024 con 46 punti. Pensate che il Sassuolo dell'anno scorso ne ha fatti 30 in tutto il campionato.
Vabbè, ma era un'altra storia, era un altro campionato, era quasi la stessa squadra. Allora, dunque, il campionato è tornato sui binari a cui eravamo abituati. Sassuolo ha fatto 14 risultati positivi, si ricordava anche in sala stampa, poi ovviamente questi risultati, questo filotto incredibile è arrivato dopo la prima sconfitta di questa stagione. La seconda è avvenuta, lo so, qui mi si diceva non parliamo di Pisa, non ne parliamo, però la seconda sconfitta di fatto è venuta un turno fa, quando siamo usciti un po' malandati dal Settilar Arena di Pisa, che questo è poi il nome dello sponsor, ma il nome dello stadio, ricordalo tu?
Arena Garibaldi.
Ecco, che è già un po' più da unificazione nazionale, l'Arena Garibaldi, insomma Pippone Inzaghi, si può dire Pippone in radio? Vabbè, Pippone Inzaghi l'ha preparata veramente bene quella partita, te come la vedi? L'ha preparata bene?
No, sembrava che giocasse la finale di Champions League e lui è abituato a giocare delle finali di Champions, nel senso che dopo ha detto è una partita che rimarrà nella storia, rimarrà nel cuore di ognuno di noi. Secondo me è anche un po' too much, ma insomma, vabbè, non so se l'ho presa così per la sconfitta o perché comunque ho pensato è l'ultima partita del girone d'andata, non hai vinto niente comunque, non mai manco sorpassato, quindi insomma... anche un po' meno.
Adesso noi non sappiamo, tra l'altro, perché purtroppo ci manca un pezzo, registriamo mentre il Pisa deve ancora scendere in campo, quindi metti caso che voi invece lo saprete, domani potrete apprezzare al meglio questo momento del podcast, il Pisa riesce a vincere anche in questo suo turno, quanto è stato importante quello che è successo dall'86esimo in avanti di oggi, è stato fondamentale, perché in caso purtroppo di mancato aggancio e anche sorpasso a livello di reti oggi, di questo 2-1 preziosissimo, io credo che questi non siano solo 3 punti, sono 3 punti e 75, quasi 4.
Sì, però io spero anche che serva un po' da lezione, perché secondo me questo Sassuolo a volte si sente un po' troppo forte, soprattutto quando come oggi è nettamente superiore sul piano del gioco, perché il primo tempo veramente ha tenuto palla, è convinto di poter segnare quando vuole, che è anche un po' vero, capito? Però occhio, perché poi... E ovviamente il Cosenza, che è ultimo in classifica, quindi aveva disperatamente bisogno di punti, dopo aver fatto il gol si è chiuso tanto, quindi ok, sei riuscito a segnare, ma hai anche rischiato di non farlo, e quindi spero in un 2025 con un pochino più di cinismo, perché poi ho paura che alla lunga questa leziosità si possa pagare, e spero di no.
Ecco, come speriamo che non sia niente di grave, questa autocisterna, che sicuramente magari sarà entrata anche nel microfono, che abbiamo appena incrociato lungo la via Emilia direzione Rubiera. Allora, diciamo così, ora ci si ferma un attimo, calcisticamente parlando, cos'è, abbiamo 2 settimane buone di sosta, vale? Sì, il prossimo turno siamo fuori casa, giochiamo a Salerno,
il 12 gennaio alle 12:30. Da una parte questa sosta è positiva, perché anche oggi non l'abbiamo detto, ma Pierini ha avuto un problema al flessore durante l'allenamento, il riscaldamento, quindi non è neanche andato in panchina, e in più ci sono ancora fuori da recuperare Romagna, Volpato e Mulattieri, quindi sicuramente questi giorni di pausa servono a svuotare l'infermeria. Però secondo me, come qualcuno ha fatto notare in sala stampa, dopo la sconfitta 4-1 con la Cremonese è partito il filotto di 14 risultati utili consecutivi, con il Cosenza sei ripartito dopo una sconfitta, adesso diciamo che la corsa viene un po' mozzata, no?
Cioè tu dici che si smonta un po' l'entusiasmo, la carica, la garra con questa sosta, però ce n'è anche un po' bisogno, hanno giocato incessantemente questi qui durante le festività.
Sì, secondo me, ti dico, per le gambe ce n'è bisogno, e spero che non porti a un calo di adrenalina e di attenzione, perché sai, tornare a vincere al 90esimo dopo una sconfitta secondo me ti dà una carica importante, ed è un peccato tra virgolette non poterla mettere in campo. È un po' la carica con cui è arrivato il Cosenza al Mapei Stadium. Il Cosenza aveva appena pareggiato il derby 1-1 in 10 contro 11 al 16esimo minuto di recupero la settimana scorsa, e oggi è arrivato carico a 1000, non gli puoi dire niente al Cosenza, perché nonostante sia ultimo in classifica questo divario non si è visto tanto, quindi attenzione. Secondo me, ti dico, queste botte di energia, è un peccato non poterle subito riversare in campo.
Sono d'accordo, anche se credo che sarà una sorta di, ahimè, disco fisso questo, perché siamo andati a Pisa. Ok, Pisa è un altro tipo di formazione di squadra attrezzata in maniera diversa, sta facendo un campionato diverso rispetto al Cosenza in questo momento, però andiamo a Pisa e fanno la partita della vita, viene il Cosenza ultimo, penultimo, fa la partita della vita. Io credo che ormai è chiaro che ovunque andremo e chiunque ospiteremo attenderanno il Sassuolo o verranno al Mapei con l'idea di fare la prestazione della vita, perché, come dire, è un po' quello che aspetta alla prima della classe, no? Sei d'accordo? Cioè, nei campionati è, diciamo, la squadra di riferimento, soprattutto perché è considerata una squadra di grande talento, con un peso specifico notevole dal punto di vista della classe, e quindi così andranno un po' più o meno, io credo, sempre così le partite, salvo che a volte riusciamo ad andare in vantaggio e quindi essere noi a tagliare le gambe agli avversari, altre volte, come oggi invece, come dire, sembrava veramente facile, come hai detto tu, sembrava possibilissimo in ogni momento poter ferire gli avversari con una rete, ma in realtà poi in gol ci sono andati loro, tra l'altro per due volte, una grazie al cielo il VAR, insomma, ha riscontrato una partenza in fuorigioco, ma fatto sta che la rete l'ha bucata due volte loro prima che noi ci svegliassimo da questo splendido incantesimo. Senti, non abbiamo grandi temi oggi, ma uno vorrei un attimino toccarlo con te. C'era, non so se, non ricordo, vado a memoria, non so se questo fosse l'esordio, ma c'è questo Russo titolare come centravanti. Vogliamo dire un attimino, secondo te, prestazione non soddisfacente, o ruolo, quello di Flavio, in questo tipo di schema, che magari non gli si confà tantissimo? Noi lo conosciamo, tu lo conosci meglio di tutti quanti noi, perché comunque è un ragazzo che arriva dalla primavera con una capacità realizzativa di farsi trovare sempre sul posto giusto, che i grandi hanno, no? Quindi ti passo ovviamente la palla su Flavio Russo.
Allora, il Sassuolo ha, secondo me, tre centravanti molto diversi, più a Pierini, che spesso adesso fa il falso 9. E, volendo paragonare Russo, metterlo a paragone solo con quello che gioca di più, che normalmente è Mulattieri, sono proprio due centravanti diversi. Cioè, Russo è proprio un centravanti d'area, di quello che aspetta la palla, e che ti dà la spizzata di testa o ci mette la zampata in mischia, e fa più fatica a giocare per la squadra, tra virgolette, che è una cosa che invece fa meglio Mulattieri, per esempio. Secondo me Russo fa un pochino più fatica con questo tipo di gioco, perché insomma non è che arrivino tantissimi cross alti in area, ad esempio. Russo è più un giocatore così, però comunque oggi ha tenuto su palla, ha fatto il suo. Dal punto di vista della realizzativo non è riuscito, ma insomma dal punto di vista dell'aiuto ha fatto quello che doveva fare. E sì, secondo me fa un pochino più fatica in questo tipo di gioco. Tieni presente che lui con la primavera di BG ha fatto 24 gol, quindi è ovvio che quando hai un centravanti così la squadra gioca per te e si adatta a te quando hai questo tipo di capacità. E in questa squadra c'è Berardi, c'è Torsve, c'è Loriente, quindi non è che ti puoi adattare così tanto. E quindi Russo ha la prima esperienza col calcio dei grandi in un gioco che forse non è propriamente adattissimo a lui, fa un pochino più fatica, io la vedo così.
Sono quasi del tutto d'accordo con te, sicuramente. E poi comunque la parte anche un po' di emozione, un po', insomma, di responsabilità che si prova ad avere tre tenori come quelli dietro alle spalle non è facile, ma il ragazzo è forte, ha talento, si farà. E poi comunque devo dire che sicuramente dobbiamo ricordare in apertura di podcast la bravura, la capacità di chiunque Fabio Grosso chiami dalla panchina e investa della responsabilità, insomma, di portare nuova linfa, energia e anche magari a volte risolvere la partita. Nel Sassuolo c'è praticamente sempre. È venuto in sala stampa Luca Lipani, ragazzo molto dolce, insomma, totalmente differente da quello che vediamo in campo, determinato, è una molla, letteralmente una molla, al quale ovviamente tu hai chiesto che regalo, insomma, aggiuntivo natalizio farà a Sua Eccellenza Domenico Mimmo Berardi per quella straordinaria palla che gli ha saputo porgere e che lo ha mandato in rete.
Berardi 10 assist in 12 partite, ma che gli vuoi dire, voglio dire?
Anche dei gol in 12 partite, ne ha fatti 3?
Mi cogli impreparata, credo di sì.
Credo 3, però... sai, 12 assist e 3 gol.
Anche la palla di oggi è un filtrante, clamoro. Poi Lipani fa un grandissimo gol, non voglio minimizzare il gol di Lipani, che ha tirato letteralmente giù la porta, ma gli ha dato un filtrante, che cioè Berardi vede spazi che gli altri umani non vedono.
Eccola qua, su Berardi vede cose, o meglio, spazi che gli altri umani non vedono. Stiamo piano piano via via andando verso la conclusione di quello che è l'ultimo nostro appuntamento per questo 2024. È iniziata un po' così per gioco, in sostanza neanche tanto vero, ci eravamo già messi d'accordo prima che il campionato cominciasse, questo modo di raccontare, no? Questa nostra testimonianza dal vivo, senza rete, senza testo, senza copione, in diretta per noi, per voi ovviamente in replica radiofonica o addirittura in podcast ogni volta che volete, attraverso il sito di Linea Radio, che chiaramente ringraziamo per l'ospitalità e perché amplifica questo nostro parlare di calcio, della nostra passione, che è il Sassuolo Calcio. Allora Vale, siamo come sempre a questo punto al rotondone del Roadhouse, che non è pubblicità perché noi, ripeto, non abbiamo inserzioni pubblicitarie al momento. Poi io
se qualcuno ci vuole offrire dei buoni pasti al Roadhouse,
caffè, una roba. Comunque il Roadhouse è per noi, o il Conad, sono per noi riferimento che ci indicano che siamo in quel di Rubiera, praticamente zona industriale, e prendiamo le nostre direzioni che ci riporteranno nella contea di Sassuolo. Allora Vali, direi c'è il tempo di fare gli auguri di buon anno, di buon 2025 a tutti i tifosi neroverdi. Tu li conosci praticamente uno per uno, li potresti anche salutare per nome, ma mi sembra un po' eccessivo, quindi lascio a te un attimino il saluto alla tifoseria e poi chiudiamo insieme questo ultimo appuntamento per poi dare invece il là al nuovo anno.
Allora, guarda, chiudo dicendo che auguro ai tifosi neroverdi un bel 2025, un 2025 in cui il Sassuolo deve migliorare solo una cosetta, se proprio posso dire, cioè fare qualcosina in più con le dirette inseguitrici, perché volendo essere pignoli ha perso con Pisa e Cremonese e pareggiato con lo Spezia, quindi guarda, volendo
non
proprio cercare
mai,
il pelo nell'uovo, ci auguriamo un 2025 più gagliardo contro le inseguitrici.
Ecco. Perfetto, e quindi da Claudio Corrado
e Valentina Spezzani,
grazie dell'affetto. Grazie anche un po' dell'affettato, se dire no, perché comunque
anche lì, se ci volete dare, non lo so, del crudo di Parma.
Questi sono gli effetti delle feste, chiaramente, queste freddure orrende. Ok, noi ci sentiamo chiaramente nel post partita, insomma, il primo post partita che riusciremo a fare. Seguiremo il Sassuolo per tutto il 2025 e rimarremo in attesa degli eventi.
Ciao a tutti, buon anno.
Se son rose, nero verdi
fioriranno.
Ciao.